Ho diviso quello che voglio dire a voi in quattro parti. Le diciamo prima così sapete di che morte dovete morire e poi dopo li riprendiamo. Volevo sottolineare innanzitutto il numero 160 dove si dice che l'uomo ha bisogno della catechesi e dell'evangelizzazione e quindi riflettere su questa necessità dell'uomo di oggi. Poi vorrei riflettere sullo stile proprio tipico di Papa Francesco, sottolinea che la catechesi, potremmo dire, è popolare, ha un tratto immediato, non intellettuale, non ridotto a piccoli gruppi, ma riguarda chiunque venga, si bussi alla comunità, anzi riguarda chi non bussa alla comunità, è veramente per tutti, ci invita ad avere una chiesa aperta, senza barriere, senza dogane. Il terzo punto è proprio sul kerygma, in che senso il kerygma è centrale nella catechesi e non è una cosa diversa dalla catechesi. E il quarto punto è sulla dimensione mistagogica, parolaccia apparentemente, ma ci aiuta a capire che cosa vuol dire camminare a partire dal kerygma avendo in mente tutta la globalità della persona. Ma partiamo dal primo punto e diventiamo subito concreti. Papa dice, nei numeri che mi avete affidato, ciascun essere umano ha sempre di più bisogno di Cristo. Non è chiaro perché sempre di più, perché l'uomo ha sempre bisogno, però è interessante che il Papa vuole sottolineare che l'uomo di oggi non ha meno bisogno di Cristo degli uomini del passato. E quindi la catechesi non è una cosa opzionale. Ma è necessaria perché se tu hai bisogno è veramente decisiva per la tua vita. Vi ho messo qui due testi per aprire la riflessione. Il primo è di un pastore protestante che sicuramente conoscete, Martin Luther King, ucciso per la sua lotta per la lotta contro l'apartheid per permettere agli Stati Uniti d'America che bianchi e neri avessero la stessa dignità, lo stesso tipo di possibilità, eccetera, eccetera, no? Che cosa dice Martin Luther King? Siamo negli anni 60, notate bene, ma secondo me è modernissimo questo testo. Nonostante gli spettacolari progressi nella scienza e nella tecnologia, l'uomo oggi è veramente spettacolarmente avanti rispetto agli anni 50, 40, 30, 20. Pensate cosa vuol dire che molti di voi non avevano un computer, cioè io ricordo quando non c'era il computer e quando non c'era il telefonino, quando suonava il telefono in casa e si poteva parlare solo che tutta la famiglia lo sapeva. Cioè, se una ragazza era innamorata, il ragazzo chiamava, il papà sapeva che c'era una ragazza che chiamava a casa perché la telefonata avveniva nel corridoio della casa, non avveniva dentro i bagni con un cellulare o su un autobus, no? Nonostante quelli innumerevoli che verranno, ci manca qualcosa di fondamentale. C'è una sorta di povertà dello spirito che si trova in palese contrasto con la nostra abbondanza scientifica e tecnologica. Più siamo diventati materialmente ricchi, più poveri siamo diventati moralmente e spiritualmente. Abbiamo imparato a volare nell'aria come uccelli. Sapete che fra qualche giorno una sonda dell'ESA, Rosetta, cercherà di scendere con un modulo su una cometa che è lunga 4 e larga 4 chilometri, un'impresa scientifica incredibile, cioè mandare con 10 anni di volo nello spazio, mandare un oggetto che va su una cometa, che è una cometa che ha un materiale precedente alla Terra. Quindi potrà, speriamo che riesca a scendere, potrà farci sapere delle cose della materia incredibilmente antiche rispetto a quello che noi vediamo sulla Terra o anche sui pianeti. Possiamo nuotare nel mare come i pesci, abbiamo sottomarini nucleari, abbiamo portaerei, abbiamo la Costa Concordia, abbiamo una serie di cose, ma non abbiamo imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Pensate solo per fare un esempio veramente tragico, pensate alla situazione dell'Islamic State, pensate ai cristiani in Iraq, oggi c'è il patriarca dei Caldei che parla in cattedrale. È come se il Papa ci dicesse, oggi dobbiamo tornare non a disprezzare la scienza, perché la scienza è bellissima, non a disprezzare la medicina, non a disprezzare la psicologia perché sono necessarie. Ma a dire che la fede è necessaria più della scienza. Cioè la scienza ci dice delle cose fondamentali, ma non è capace di cambiare il cuore dell'uomo. Vedremo che è una frase proprio del Papa questa, no? Io lo dicevo sempre, per esempio, quando cominciavo la catechesi con i genitori dei bambini, io credo che sia fondamentale tornare ad annunziare oggi perché a cosa serve la fede. Quando viene una famiglia nuova, non si tratta di gli si fa così, 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 bisogna andare a messa, bisogna fare queste cose, questi sono gli incontri, eccetera. Ma si tratta di dire perché un bambino senza la fede gli manca il pane quotidiano. Io dicevo loro, guardate, una cosa semplicissima da parroco, quando sono stato parroco per 10 anni, senza la fede i vostri figli saranno più tristi e più cattivi. Perché senza la fede un bambino non può essere gioioso, perché non ha la vittoria sulla morte, sul peccato, non ha la fiducia nella provvidenza, non sa che la notte c'è l'angelo custode che veglia su di lui. E si diventa più cattivi, perché se io non ho la grazia di Cristo e il suo perdono, io so che esiste il male nel mondo. Io ho bisogno di una speranza, del Vangelo, di Cristo. Cristo è veramente necessario. Forse oggi più che un tempo. Vi ho messo sotto un altro testo preso da un articolo dell'Osservatore Romano che mi è capitato di riguardare di recente. È un articolo che dice una semplice battuta di Einstein, postuma. Lui l'aveva detto in un'intervista poco prima di morire, l'hanno pubblicato sul New York Times, subito dopo la sua morte. Einstein aveva un forte senso dell'humor, tant'è vero che nell'ultima intervista rilasciata al New York Times, apparsa postuma il 22 aprile 1955, a chi gli chiedeva perché si fosse riusciti a scoprire l'atomo, ma non si fosse ancora capaci di trovare i mezzi per controllare. Controllarlo. Una cosa è scoprire gli elettroni, i positroni, i neutrini, l'antimateria, cose molto difficili. Una cosa è dire: io ho scoperto che la fissione dell'atomo è possibile, ma allora faccio la bomba atomica su Hiroshima o Nagasaki o non la faccio? Faccio la centrale nucleare o non la faccio? A chi diceva perché questa cosa rispondeva: è semplice, amico mio. Perché la politica è più difficile della fisica. Ecco, cos'è la catechesi? Perché il Papa ci parla oggi dell'importanza della catechesi? Perché noi rispondiamo che è sbagliato chiamare tutto scienza, progresso, tecnologia. Noi sappiamo che la tecnologia è ambivalente, o meglio, è plurivalente, non è che c'è solo il bene e il male, è una serie. Perché noi sappiamo che tu puoi conoscere benissimo l'informatica, Facebook, Twitter, WhatsApp, eccetera, ma puoi essere cattivo, puoi essere triste, puoi essere disperato. Se volete la domanda più bella, il Papa parla spesso della proprio l'Evangelii Gaudium, la gioia, la felicità. Se voi andate all'inizio del testo, sicuramente già avete riflettuto su questo, il Papa cita una frase di Paolo VI e dice: il mondo contemporaneo ha moltiplicato le occasioni di piacere, ma spesso non è capace di dare la gioia. Guardate, è molto interessante, il piacere diverso dalla gioia. Una cosa è farsi una pasticca, farsi uno spinello che ti dà piacere, io non l'ho mai provato, ma dicono che dà piacere. Una cosa è andare a letto con una donna, con un uomo, ma che cos'è la gioia? A me piace dire che, se volete, questa è una delle domande veramente tabù, pornografiche. Ci sono alcune domande pornografiche che non si possono fare a nessuno. La prima è: che quanti anni hanno le donne? Voi sapete che le donne si arrabbiano, alcune non te lo vogliono dire. Io avevo una catechista che aveva nascosto la sua data di nascita dall'elenco dei catechisti parrocchiali perché nessuno doveva sapere. Quanto guadagna un uomo? È imbarazzante chiedere a una cena con gente che non si conosce bene, ma qual è il tuo vero stipendio? Tu che parli tanto di ricchezza, di povertà, mi dici quanti soldi hai in banca? Questo non si può, è un tema di cui non si può parlare. Ma la domanda più grande è: sei felice? Sei felice della tua famiglia? La tua vita è bella? Sei felice di vivere? Pensate, il Papa ci dice: andate a queste cose essenziali. Un catechista, lo dico in maniera esagerata, se non è felice non faccia il catechista. Il che non vuol dire un catechista che è stanco, che ha delle fatiche, che ha dei problemi in casa, ma che sia felice della vita e della fede. Cioè, la catechesi è annunziare che esiste la felicità, che la felicità è possibile e che la felicità è il Vangelo. Voi capite che parlare di felicità non vuol dire parlare di scienza. Il concetto di felicità non è un concetto scientifico. Il concetto di bene e di male non è un concetto scientifico. Odifreddi può dire quello che vuole, ma Odifreddi ha bisogno di usare il concetto di bene e di male che non sono matematici, che non sono quantificabili. Il concetto di senso della vita, avere un senso, essere alzarsi avendo un senso alla vita, non è una cosa che si può dire il senso è 50%, 30%, è una cosa di un ambito diverso, che nulla toglie alla grandezza della scienza. Anzi, io penso che i catechisti e anche noi preti ogni tanto dovremmo parlare della scienza, i bambini sono appassionati, cioè se voi parlate ai bambini di Rosetta, se voi parlate del Big Bang, a loro gli interessano queste, se voi gli dite le date da quanto esiste l'uomo, gli dite delle cose scientifiche, loro sono appassionati di queste cose, non possiamo avere una cultura solo umanistica. Ma c'è un altro problema. Ecco, il Papa dice, l'uomo ha bisogno. Cioè la catechesi e il kerygma non sono un modo nostro di riempire le chiese. Vedremo che il secondo punto è una conseguenza di questo. Cioè, se è necessario, io non posso annunziare il Vangelo solo a quattro gatti. Perché come se io dessi il pane solamente a quelli che sono i miei amici. Cioè, se il Vangelo è necessario per essere felici, il Vangelo va diffuso ad ampie mani. Va dato a chi è lontano dalla chiesa, bisogna accogliere la gente che battezza i bambini, bisogna volergli bene. Anzi, più intimi della chiesa devono essere quelli che sono più attenti, più aperti a quelli che non sono dentro la chiesa. Se è vero che l'uomo ha bisogno di Gesù e che Gesù è necessario per vivere e senza Gesù non si è felici. Se Gesù fosse superfluo, io non è necessario, posso tenermelo in un piccolo gruppo ristretto, no? Posso dire, vabbè, ma questi non vengono sempre in chiesa, perché mi devo curare di loro, no? E come sapete, all'incontro che ha avuto con, cioè sicuramente eravate tutti quanti presenti, lì in aula Nervi, Paolo VI, eccetera, ha usato un'immagine, secondo me, di una grande forza che fa capire la situazione di questo uomo che ha bisogno e quindi perché è necessario, e anzi è bello, e anzi è la cosa più grande, la cosa più semplice, se volete più semplice che noi possiamo fare. Annunziare il Vangelo e fare catechesi, il Papa ha parlato della la chiamata l'orfanezza, in spagnolo orfandad, è un termine che lui aveva già usato in Argentina. Lui ha detto la caratteristica dell'uomo di oggi è di essere orfano. L'altro giorno parlava, a Roma sta venendo un grandissimo educatore che si chiama Franco Nembrini, che è di formazione di Comunione e Liberazione, ha fondato una scuola nel nord, è una persona da cui Benigni ha imparato a spiegare Dante, è una persona che a Roma in varie parrocchie sta spiegando Dante e l'inferno, il purgatorio, e vanno centinaia e centinaia di persone perché vogliono conoscere Dante in maniera esistenziale, cioè la grandezza di Franco Nembrini è di spiegare Dante non in maniera accademica, con le note, ma spiegare che quel viaggio di Dante è un viaggio di un uomo che era perso e che ritrova la gioia di vivere, cioè la Divina Commedia è una cosa esistenziale, no? E lui, parlando di questa espressione del Papa, gli ho sentito dire questa cosa, i ragazzi di oggi non sono orfani come erano orfani le persone uscite dalla guerra. Voi pensate a quanti dei nostri mamme, papà, eccetera, erano veramente orfani. Cioè, il papà era a combattere in Grecia, in Albania, in Africa, era nei campi di concentramento. Sapete che 600.000 italiani hanno rifiutato il fascismo e il nazismo, nel 1943 hanno detto noi non vogliamo più combattere, Hitler gli ha detto se voi volete vi lasciamo liberi, basta che combattete con noi, loro hanno detto no, mandateci nei lager, e alcuni sono tornati nel 1947, sono stati 2 anni dopo, pensate alla tregua di Primo Levi, a questo uomo che ci ha messo un sacco di tempo per tornare e così via, pensate ai morti proprio, alla ritirata di Russia, no? Chi è andato in Russia, cioè noi abbiamo avuto una serie di famiglie numerosissime che non avevano più fisicamente il padre. E lui diceva, però le persone di quella generazione avevano il padre lontano, morto, ma sapevano cosa voleva il padre. Il padre desiderava che il figlio si sposasse, era felice che il figlio avesse tanti figli, era felice che il figlio battezzasse i bambini, era felice che il figlio fosse onesto, che il figlio lavorasse bene, cioè avevano una presenza comunque spirituale del padre. E Nembrini diceva, il Papa è chiaramente in questa linea, i ragazzi di oggi non è che gli manca il padre solo perché il padre è separato, sta con un'altra donna e quindi il papà lo vedono una volta a settimana, il sabato, la domenica, una volta ogni 2 settimane, lo vedono una settimana all'estate perché i genitori sono separati, ma sono orfani perché non hanno dei padri che gli mostrano il senso della vita. C'è questo comico Poretti, Giacomo Poretti, di Aldo Giovanni e Giacomo, che racconta paragonando il padre di un tempo e il padre di oggi. Dice, se tu al padre di oggi dici, papà, è bene dire la verità? Lui risponde, dipende. Papà, ti piacciono le donne? Dipende. Papà, è buono il risotto? Dipende. Guardate che noi dobbiamo voler bene alla gente, eh? Cioè, se voi pensate ai genitori, cioè implicitamente il ragazzo di 14 anni domanda: papà, posso fare l'amore con la mia ragazza che ha 13 anni, 12 anni? Il padre dice: non lo so, boh. Papà, devo studiare Dante? Boh. Papà, devo fare la cresima? Boh. Papà, faccio bene a diventare padre? Cioè, se io divento padre, faccio bene? Non lo so. Papà, faccio bene a sposarmi? Il matrimonio può resistere al tempo? Non lo so. E Poretti dice, mio padre diceva che bisogna sempre avere un amico, che un adulto che non ha un vero amico è un fallito, che bisogna ogni tanto portare dei fiori alla moglie, che bisogna la domenica vestirsi con un vestito diverso perché è festa, che bisogna portare al cimitero i fiori, andare a pregare per i nostri morti, perché questo era figlio di questo, che era figlio di questo. Cioè, l'orfanezza è questa situazione dove tu non sai niente della vita. Ti viene data la vita, ma non ti vengono date le chiavi per capire la vita. Prima di parlarvi di cos'è la catechesi, vi sto spiegando del perché la catechesi è necessaria. Cioè, il Papa vuole sottolineare che oggi la catechesi è la cosa più importante che esiste nell'universo, si potrebbe dire. Cioè, la catechesi è necessaria al mondo di oggi. L'uomo ha bisogno di queste cose. Guardate questo piccolo brano di una canzone. Niccolò Fabi è un cantautore romano, non credente. Cosa?
A me piace tanto.
A me piace molto. È non credente, ha scritto delle canzoni molto belle. È stata famosissima Attesa e Inaspettata, una canzone che ha scritto per la sua bambina, che era attesa, ma la nascita è sempre una cosa che è meravigliosa. E tragicamente, come forse sapete, è morta dopo 2 anni per una malattia improvvisa, no? E ha fatto un nuovo CD sul mistero della vita, eccetera. Questa è una canzone di questo CD e dice così. L'uomo oggi, l'adulto, quindi non il bambino, non il ragazzo, perché la catechesi non è rivolta solo al bambino, ma è l'uomo in quanto tale, oggi è orfano di origine e di storia. Fare catechesi vuol dire qual è la nostra storia, da dove veniamo, chi ci ha insegnato a vivere, del passato che cosa dobbiamo conservare. Orfano di una chiara traiettoria. Dove stiamo andando? Tu figlio avrai dei nipoti, pensate a quando il Salmo dice possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Cioè un genitore, gli basta di vedere suo figlio o se suo figlio non sarà a sua volta padre avrà fallito come educatore? Esagero, perché poi il Signore ci salva, no? Ma il genitore fa un figlio perché diventi padre o fa un figlio perché resti a casa sua o perché faccia la vita da vitellone? Che deve fare un figlio? Orfano di valide occasioni, del palpitare di un'idea con grandi ali. Cioè, l'orfanezza è quando non c'è qualcosa di grande che mi viene proposto nella vita. Studia, prendi un bel voto, impara a fare il rovescio a tennis, impara a nuotare. Certo, bellissimo, guai! Cioè, a me piace giocare a tennis, a me piace nuotare. Ma è un'idea di grandi ali o è volare raso terra? Di cibo sano e sane discussioni, delle storie degli anziani, dei cordoni ombelicali. Che posto hanno i nonni? I nonni cosa dicono ai nipoti della vita, della fede, dell'amore, del matrimonio? dell'onestà, della cultura, che cosa dicono? Dell'illusione della sua, orfano di tempo e silenzio. Cos'è il, chi educa al silenzio? Pensate a voi, ai vostri figli, ai vostri nipoti. Cioè, perché i nostri nipoti non stanno mai zitti? Perché i nostri figli non stanno mai zitti? Noi abbiamo dei quarantenni che non sanno stare zitti. Tu li porti una volta in montagna, per la prima volta li fai stare in silenzio sotto le stelle. Che bello! Cioè, non sono mai stati zitti nella vita. Dell'illusione della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire. Io la prima volta che l'ho sentito ero in macchina, mi sono commosso. Questa espressione, questa è l'epifania. Cioè, tu quale stella segui? Qual è la luce che guida la tua vita? Sapete che la cometa è questo, cioè la cometa è una luce che ti porta verso Gesù. Qual è la luce, la ricerca, il desiderio, ma la luce vera che ti illumina e ti porta, ti trascina? Questo è un annuncio dell'Epifania, si potrebbe usare con i bambini per parlare di che senso ha il 6 di gennaio, il mistero del Natale e così via, no? Di un maestro da ascoltare. I nostri genitori che cosa dicono? Quale libro dicono? Leggi questo libro perché vale la pena. Guarda che è importante che un genitore dica cosa si deve leggere, quale giornalista bisogna seguire. Quale giornale bisogna leggere? Di quale poeta bisogna imparare le poesie a memoria? Ecco, a me sembra la prima cosa importante. Se voi andate al numero 265, che dopo poi ci arriverete chissà fra quanti anni, il Papa dice così: a volte perdiamo l'entusiasmo per la missione, dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. Cioè il catechista, per essere catechista, il prete che fa un'omelia, un funerale, un matrimonio, un battesimo, una cosa normale, perché lo fa? Perché sa che c'è nell'altro un'esigenza a cui Gesù è l'unico che può rispondere. Voi lo sapete, ma è importante condividere queste cose con i catechisti, con i genitori, con i docenti, con... Il missionario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli per l'azione dello Spirito un'attesa, anche se inconscia, di conoscere la verità su Dio. Un'attesa di conoscere, di sapere. Esattamente questa cosa. C'è un'attesa, notate, nei singoli e nelle culture. Pensate, per fare l'esempio che ho fatto all'inizio, pensate all'Islam. Io quando parlo dell'Islam, io devo essere convinto che l'Islam attende Gesù. Io per esempio sono convinto che il terrorismo islamico, che è terribile, è in realtà un segno di debolezza. Cioè oggi l'Islam non sa più cosa pensare. È convinto che l'Islam non tocca più i cuori delle persone. Se tu non usi la violenza, non l'Islam, ma queste persone qui, e la maggioranza che è silenziosa sta a guardare perché non si rende conto che c'è un problema. È come se ci fosse una finestra aperta. Che cosa noi dobbiamo dire oggi come Chiesa a popoli interi? Sono stato in India quest'estate. In India è proibito, 1 miliardo 200 milioni di persone, è proibito predicare il Vangelo. Un ragazzo è stato messo in prigione 3 giorni perché aveva parlato di Gesù bussando nelle porte dicendo io mi sono convertito, il Vangelo è bello. Era neocatecumenale, chiaramente, ma questo non è importante. Cioè, che cosa vuol dire che in realtà l'India attende, l'induismo attende Gesù? La nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore. Guardate, il Papa dice questo del mondo, cioè il mondo il Papa lo ama, è evidente, ma il Papa dice che questo mondo e noi abbiamo una tristezza infinita. Sapete, c'è un sociologo che dice che i nostri giovani sono i giovani delle passioni tristi. C'è una caratteristica del mondo di oggi, anche dei ragazzi che sono appassionati, farebbero follie per avere una certa cosa, per andare a letto con una ragazza, per avere un iPad, un iPhone 6, per fare un viaggio, ma in realtà sanno bene che quella cosa non gli darà la gioia. Sanno già che quella cosa tradirà le loro attese. Pensano che il matrimonio non può durare, pensano che l'amore sta per finire. Cioè, i genitori gli hanno insegnato che l'amore non dura. L'amore non può durare. Bene. Secondo punto, mi seguite fin qui, si capisce? Secondo punto, il Papa sottolinea che in questo contesto l'annunzio non è solamente una parola, vedremo che è chiaramente anche una parola, tanto è vero che il Papa parla sempre, le sue omelie, che sono omelie, sono parole, vanno in giro dappertutto, cioè la parola nella Chiesa è sempre stata coessenziale, ma il Papa ci dice, ricordatevi sempre che l'annunzio non è mai solo la parola, l'annunzio è fatti e parole, parole e fatti, e in qualche modo ci stimola innanzitutto sulla realtà della vita, dell'incontro, della testimonianza, eccetera, no? Numero 161. Non sarebbe corretto interpretare questo appello alla crescita, la catechesi deve occupare della crescita, del kerigma, della catechesi, eccetera, esclusivamente o prioritariamente come formazione dottrinale. Si tratta di osservare quello che il Signore ci ha indicato come risposta al suo amore, dove risalta insieme a tutte le virtù quel comandamento nuovo che è il primo e il più grande. Cioè ci dice che l'amore è kerigma ed è catechesi. Una comunità educa amando. Una parrocchia, una diocesi, la Chiesa Cattolica, il Papa educa amando e insieme parlando. Proviamo a dividere due cose, ma capite che non si possono dividere, no? Vi ho messo qui alcuni punti che fanno parte di un articoletto che ho cominciato a scrivere su Papa Francesco e la catechesi per farvi capire come si potrebbe declinare questo. A me sembra che sia veramente questo che il Papa vuole. Prima cosa, pensate a questo fatto, il Papa ve lo dice, chiunque ve lo dice, il Papa lo sentiamo vicino. Cioè il Papa è una persona con cui si sta bene, che lo puoi toccare, che si ferma a stringerti la mano, che ti sorride. Ho voluto sottolineare questo aspetto perché se ci pensate è estremamente controcorrente, cioè oggi nell'educazione si ha quasi paura di toccare con i macelli della pedofilia, che sono stati esagerati ad arte. Guardate che nei protocolli delle scuole laiche statali ci sono degli insegnanti, dei direttori di scuola che dicono tu docente di terza media è meglio che non accarezzi quel ragazzo, non gli devi dare un pizzicotto, perché se tu lo tocchi il genitore ti dice lo stai toccando e si scandalizza. Non è possibile l'educazione senza toccare fisicamente, senza stare vicini, senza mangiare insieme, senza andare a casa tua, senza prendere un caffè. Cioè l'educazione è fatta di un contatto. Cosa succede quando il Papa passa? Ci sono centinaia di mamme con dei bambini, c'è una specie di servizio d'ordine che prende il bambino, lo passa al Papa, il Papa lo prende, gli dà un bacio, lo ridà cioè cosa vuol dire? Il Papa tocca tutti. Guardate che questo è un'esigenza dell'uomo di oggi, cioè l'uomo di oggi, quella persona vanno a casa, casomai non hanno capito una sola parola di quello che il Papa ha detto nella catechesi, ma dicono il Papa ha baciato mio figlio, il Papa mi ha fatto la benedizione sulla fronte e ha benedetto la mia pancia, ha benedetto la pancia di quella donna incinta, ha toccato quel portatore di handicap. Questo è molto bello, è molto vero, è molto normale. Allora il Papa dice fare una catechesi e vivere un kerigma dentro una catechesi vuol dire essere vicini, far sentire alla gente che si sente lontana. Perché noi, se volete, fra di noi che ci conosciamo, io in parrocchia avevo chiaramente i catechisti, i ragazzi, con loro era chiaro che io li baciavo, che loro mangiavo con loro, andavo a cena. Il problema sono tutti quelli che non sono vicini a noi. Seconda cosa, una catechesi popolare perché ognuno incontri la misericordia di Dio. Cioè in questo annunzio al mondo, secondo me c'è una chiave, e io penso che alcuni catecheti, i miei colleghi, non l'hanno ancora capita bene questa cosa. Voi sapete che nella catechesi ci sono state delle derive dagli anni 60 in poi, estremamente restrittive. Non diamo il battesimo se uno non è preparato, se la famiglia non ha una fede forte, non diamola, anzi facciamo una selezione fra i bambini che si avvicinano alla comunione perché alcuni in realtà non sono venuti a messa, perché alcuni genitori non li portano. La cresima dobbiamo essere molto... Il Papa dice attenzione, Esiste il popolo di Dio, cioè il popolo di Dio scopre la misericordia e viene con delle domande a volte molto elementari. Ma quelle domande, il modo in cui noi ci rapportiamo a quelle domande, fa percepire loro se abbiamo o no misericordia. Secondo me uno dei grandi equivoci che sta sorgendo oggi è che sembra che il Papa stia parlando dell'importanza del battesimo, della comunione, solo per i divorziati e gli sposati, che è diventata una fissazione dei cardinali, dei vescovi, dei quotidiani. Il Papa questa cosa la sta dicendo dei nostri bambini, la sta dicendo degli anziani, la sta dicendo... Cioè, un bambino ha bisogno di sentirsi parte della Chiesa. Certo, ha bisogno di sentirsi anche il divorziato risposato, ma è una delle tante categorie, ma il Papa dice noi dobbiamo dare questo. E il terzo punto che è legato a questo è proprio, secondo me, nella catechesi, infatti lo vedete che lo cita proprio in uno dei passi che mi è stato assegnato, il 174, il Papa dice... È vecchia la contrapposizione, abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione tra parola e sacramento, come se servisse prima anni e anni e anni di parola e poi solo a un certo punto serve il sacramento. La parola e il sacramento vanno insieme. Interessante questo, cioè, io la sentissero alcuni, cioè, alcuni catecheti capissero cosa il Papa dice dicendo che è vecchia la contrapposizione fra catechesi e sacramento. Cioè, chi dice sacramentalizzazione, chi dice no, cammino di fede, spiazza completamente, fa piazza pulita. Vi ricordate per esempio quel brano molto bello, mi sembra che non l'ho messo qui ma lo trovate su internet, forse l'ho messo dopo, eccolo qua, lui racconta di una donna sola, proprio qualche giorno fa, pagina 2, è un testo da arcivescovo, ho battezzato 7 figli di una donna sola, una vedova povera che fa la donna di servizio e li aveva avuti da 2 uomini differenti, quindi vedova, ma questi 7 figli erano di 2 uomini. Lei l'avevo incontrata l'anno scorso alla festa di San Cayetano, lui ama queste cose popolari, la festa, le processioni, la Madonna, eccetera, eccetera. Mi aveva detto, padre, sono in peccato mortale, ho 7 figli e non l'ho mai fatti battezzare. Notate, è bella questa, sono in peccato mortale perché non ho fatto battezzare i miei bambini. Era successo perché non avevo i soldi per far venire i padrini da lontano, per pagare la festa, perché doveva sempre lavorare. Le ho proposto di vederci per parlare di questa cosa, ci siamo sentiti per telefono, è venuto a trovarmi, mi diceva che non riusciva mai a trovare tutti i padrini e radunarli insieme. Alla fine le ho detto, facciamo tutto con 2 padrini soli, in rappresentanza degli altri. Dopo la cerimonia sono venuti tutti qui e dopo una piccola catechesi li ho battezzati nella cappella del Cescovado. Dopo la cerimonia abbiamo fatto un piccolo rinfresco, una Coca-Cola e dei panini, cioè lui nell'arcivescovado ha offerto la Coca-Cola e i panini a questa donna. Lei mi ha detto, padre, non posso credere, lei mi fa sentire importante. Le ho risposto, ma signora, che c'entro io? È Gesù che a lei la fa importante. Cioè, battezzare un bambino è dire ad una donna che Dio ha cura di suo figlio, che Dio dà la vita eterna a suo figlio. Il battesimo non è solo il culmine della fede, ma il battesimo è l'inizio della fede. Una catechesi cherigmatica, una catechesi popolare, parte dal sacramento per arrivare alla fede anche. Cioè sa cogliere lo spiraglio che si apre nella vita di una famiglia, di un bambino, di una donna, che sente che quel bambino è prezioso. Il Papa sottolinea anche che la periferia, di cui tanto parla, avete parlato sicuramente altre volte, è rappresentata dalla mancanza di fede. Vi ricordate quando 2 anni fa disse, la periferia non sono solo i poveri che mancano di soldi, ma sono i bambini che non sanno fare il segno della croce. Vi ho messo qui il testo, no? C'è una cosa che mi fa dolore, cioè si vede che fra l'altro sono parole proprio sue, cioè che lui ha scelto, si è fermato lì, ha tirato fuori un esempio suo, è quello dei bambini che non sanno farsi il segno della croce. Questa è una periferia, bisogna andare là, e Gesù è là, ti aspetta per aiutare quel bambino a farsi il segno della croce, lui sempre ci precede. Pensate quanto è popolare questo, no? Cioè dire a dei catechisti, dire è importante insegnare il segno della croce ai bambini. Questo è una catechesi come kerigma, una catechesi come annuncio della fede a chi la fede non la conosce. Quinta cosa ancora, la catechesi come educazione alla misericordia e all'amore del povero. Il Papa sottolinea molto che in questa catechesi kerigmatica c'è un ruolo peculiare, cioè chi ha più bisogno della catechesi è chi è povero anche fisicamente, e a sua volta chi è povero diventa lui un annunzio per la comunità. Faccio l'esempio, per esempio, cosa che voi conoscete bene, ma è importante capire che il Papa ha questa idea ampia del kerigma e della catechesi. Pensate cosa vuol dire che in un gruppo di catechesi c'è un bambino autistico, c'è un bambino down. Quella presenza aiuta i ragazzi, fra virgolette, normodotati, che potrebbero ammalarsi anche loro, che la vita va vista non a seconda del voto che hai o dell'eccellenza che hai nel campo di calcio, ma che c'è quel bambino che può essere più felice di te. Quella presenza è un annunzio di fede. A me colpiva da parroco, per esempio, c'era la comunità di Fedeluce, io volevo che venissero tutte le domeniche a messa, era difficile perché loro, i ragazzi volevano e gli animatori non ce li portavano a fare butti, ma la cioè il fatto che diventasse normale la presenza alla messa domenicale dei portatori di handicap, penso che da voi sia così, questa cosa è Vangelo, cioè uno che viene si accorge che la Chiesa mette al centro chi ti dice cosa vale, chi ti porta in un'altra parte, in un altro sguardo sulla vita, no? Terzo punto. Però il Papa dice che non è importante solo lo stile, l'accoglienza, l'andare verso gli umili, ma la catechesi ha bisogno veramente di un ordine, ha bisogno di parole, ha bisogno di cose che vengono spiegate. Tant'è vero, ripeto, lui spiega sempre le cose, ci parla continuamente, ama fare i documenti, ama fare le catechesi il mercoledì, chiunque viene gli rivolge una parola, non solo lo accarezza, ma gli parla. E allora dice il numero 165, non si deve pensare che nella catechesi il kerigma venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più solida. Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annunzio. Qui il Papa fa un grande cambiamento. Negli anni 60, i teologi che ho studiato io, dividevano annunzio e catechesi. Cioè dicevano, è come se ci fosse prima la preevangelizzazione, dopo la preevangelizzazione c'era l'evangelizzazione, poi c'era la catechesi, poi c'era la predicazione. Cioè dividevano in parti ordinate, suddividendo gli elementi dell'annunzio della Chiesa, no? Invece, e in questo è pienamente in linea con Papa Benedetto, perché in alcuni punti è proprio evidente, con parole diverse, il nesso ideale fra i due papi, no? Il Papa dice, attenzione, oggi la catechesi deve essere annunzio, cioè l'annunzio non è che avviene prima, io faccio l'evangelizzazione e poi faccio la catechesi, perché anzi la catechesi ha senso solamente se continua ad essere un annunzio che mi fa riscoprire la gioia del Vangelo e della vita. Facciamo un esempio banale, no? Voi avete alcuni itinerari, per esempio del nord Italia, io mi occupo di questo, quindi faccio questi esempi, dove si fa il primo anno l'evangelizzazione, il secondo, terzo e quarto catechesi in chiave catecumenale, no? Allora, come dire, il bambino di 3 anni, di terza elementare, riceve un annunzio, poi comincia la storia della salvezza, come se quella parte lì non fosse più annunzio, no? Se voi quel ragazzo lo prendete in seconda media, in terza media, la fede che aveva, che gli era stato, l'ha già persa. Cioè, il catechista delle cresime deve riannunciargli la fede. Non è che c'è l'annunzio e poi la catechesi. Quando quel ragazzo delle medie arriva al liceo, ha trovato il professore marxista, il professore freudiano, il professore darwinista che dice che la materia è la materia e che Dio non esiste. Se tu non lo ritrafiggi di nuovo e gli fai scoprire la bellezza della fede, lui la fede l'ha già persa. Cioè l'annunzio non è una cosa previa alla catechesi. È come se il Papa dicesse continuamente nella catechesi tu devi far sì che la persona scopra la grandezza dell'annunzio. La visione nuova che i papi Benedetto, anche Giovanni Paolo II diceva questo nella famosa catechesi Tradende, no? È superare la dicotomia annunzio-catechesi, ma avere una catechesi che sempre ti riporta alla bellezza del credere e quindi ti fa riscoprire questo. Vi ho messo qui degli esempi. Il primo è un testo, ve lo leggete a casa, di Alessandro D'Avenia. Alessandro D'Avenia è un professore siciliano che però insegna in Lombardia. Lui qui racconta, per esempio, di cosa deve fare un professore di liceo classico. Lui dice: il professore di liceo classico non è che può cominciare il quarto ginnasio o il primo liceo, perché è la stessa cosa, lì succede nella scuola a ogni salto. Non è che può cominciare dicendo: perché siete venuti? Che cercate? Cosa volete? Cosa avete fatto? Cosa fa il ministero? Il professore si lamenta, non è contento. Voi dovete prendere la poesia più bella che conoscete, se siete professore di fisica, l'argomento che è il sole, l'astrofisica, dovete far innamorare i ragazzi di quella cosa di cui dovete parlare. Loro arrivano lì che non sanno che cosa cercano e devono trovare nel catechista, nel professore, nel padre, nella madre, nell'attore di teatro, devono trovare qualcosa che gli prende il cuore. Io quando ero ragazzo mi sentivo molto bravo, mi sentivo veramente fico e adesso ho capito che ero un cretino. Io ho cominciato facendo il catechista delle cresime nella parrocchia dei protomartiri a 18 anni e c'erano questi ragazzi, mi ricordo il primo gruppo era di 9 persone. Sì, gli faccio sedere in cerchio e gli dico: ma siete venuti liberamente o vi hanno obbligato i vostri genitori? Loro mi guardano e fanno: Andrea, a me non mi frega niente, mi ha obbligato mio padre, la crisi non serve a niente, che me frega, non me va. Questo noi già lo sappiamo, cioè se, noi, se la catechesi non è annunzio, se la catechesi è chiedere perché siete venuti, cioè l'idea del catechista è sempre che l'altro già sa perché è venuto, il catechista serio lo sa che l'altro non sa perché è venuto. Il vero problema è quando l'altro ti ha detto che non sa perché è venuto, cosa gli dici tu per dire che ha fatto bene a venire? Cioè qual è l'argomento, l'esempio con cui tu gli dici: cavolo, il venire qua è stata la cosa più intelligente che tu potevi avere nella vita. Così in quarto ginnasio, così al primo scientifico, così all'alberghiero. Cioè, che cosa dice il professore per dire al ragazzo spaesato che non sa perché sta lì, che non gliene frega niente del greco, del latino, che non gli va di studiare per dire: è una meraviglia, vedrai. Io ti sfido, io ti dico che ne vale la pena, vedrai come arriveremo ad una cosa grande, no? E vi faccio tre esempi rapidamente perché siamo arrivati ormai alla fine. Pensate, prima cosa è il segno di croce. Cioè, spesso nella catechesi, per dirvi cosa vuol dire fare degli esempi, per farvi riflettere, come il Papa ci invita a domandarci in che maniera ogni argomento, ogni tema, ogni esperienza deve diventare un annunzio. Ho provato a fare ieri l'esempio con un gruppo di catechisti, gli ho chiesto: voi come spiegate come si fa il segno della croce? Cominciano a dire: loro non lo sanno fare, lo devono fare in maniera chiara, eretta, con la mano ampia, eccetera. Cioè, nessuno di loro spiegava perché il segno della croce è la cosa più grande che esista nell'universo. Gli ho chiesto, seconda cosa: cosa dite ai genitori la prima volta che fate la riunione sulla messa domenicale? Una prima catechista era in quest'ora, mi fa: io gli dico che loro devono venire con gioia, perché venire alla messa è una gioia, per cui la loro gioia aiuterà i bambini. Un'altra dice: noi gli diciamo che devono esserci perché loro non possono stare fuori e i bambini stanno dentro, loro stanno fuori, eccetera, eccetera. Un'altra dice: noi non diciamo niente, li accogliamo, diciamo che siamo contenti che ci sono. E io riflettevo con loro: vedete che non fate un annunzio. Cioè, la prima volta bisogna dire perché la messa è una cosa bella. Non basta dire devi essere felice. Lui non è felice di venire a messa. L'esempio che io facevo sempre quando mi ero inventato questa cosa quando ero parroco, voi sapete che cosa dice il genitore medio quando si sente il parroco che gli parla della messa? Qual è l'obiezione che il genitore medio fa a venire alla messa la domenica? Chi è catechista di voi? Cosa dicono i genitori? Secondo lei, si metta nei panni del genitore, cosa dice un genitore medio, il classico genitore dei bambini della comunione?
Ma in genere quello che hanno detto a me è: o il pranzo dei nonni o è troppo presto, questo.
A me dicevano più o meno, dicevano:
Ecco.
a Don Andrea, imparate anche a recitare, cioè, scherza, cioè il Papa ci invita a essere liberi nella parola, a non essere formali. A Don Andrea, ma io tutti i giorni mi alzo alle 6 del mattino, faccio il traffico della Tiburtina, devo arrivare a prendere a Ponte Mammolo, io torno alle 9 di sera, non sto mai con la famiglia. Io Io devo riposare, io sono stanco, ma la domenica almeno mi farà dormire, cioè, ma il Signore almeno la domenica non vuole che io dormo, mi riposo e sto in famiglia? E io gli dicevo questa cosa, no? Voi mi direte che la grande obiezione per venire a messa è che voi la messa, almeno la domenica, non dovete alzarvi presto, fateci riposare. Io vi dico questa cosa, che se voi non venite a messa, non vi riposerete e non starete in famiglia. Perché la messa ci si va stanchi, ma la messa ti riconcilia con la vita, dopo che hai sentito il Vangelo, dopo che hai sentito i canti. La messa è quella cosa che all'inizio è faticosa, anche noi preti non vogliamo fare l'omelia, nessuno di noi preti vorrebbe ogni volta ripreparare l'omelia dopo milioni di anni che uno ha fatto centinaia e migliaia di omelie. Ma quando tu questi confessi, questa cosa è, all'inizio è dura, ma dopo ne esci che sei rilassato. E voi padri, voi madri, dite di voler stare in famiglia, ma voi sapete benissimo che il padre comincerà a vedere la Roma, meglio della Lazio e della Juventus, ma questo è un altro discorso. Il figlio starà sull'iPhone, quello starà su Facebook, quello starà su WhatsApp. Voi a casa la domenica non state mai insieme, andrete stanchi al centro commerciale, uno vorrà una cosa, uno un'altra, uno la moglie farà. Se voi volete stare insieme, la messa è il luogo che Gesù ha inventato per farvi essere famiglia. Che cosa sto facendo? Se vuole, la cosa importante è che ognuno si inventi gli esempi che vuole, no? Ma il Papa ci dice, noi dobbiamo far sì che la catechesi sia kerygma. Cioè noi non possiamo parlare della messa dimenticandoci che noi dobbiamo annunziare dove sta la gioia della messa. Perché una famiglia normale ci guadagna a venire a messa? Perché un ragazzo che comincia la cresima ci guadagna a fare il cammino di cresima? Cioè il kerygma, la catechesi in chiave kerygmatica, vuol dire una catechesi che ti fa riscoprire la grandezza delle cose che io ti propongo. Qui, se volete, vi ho messo un testo sulla croce, l'ha scritto di recente Fabio Bartoli, un parroco romano. È un testo molto semplice, ma secondo me, per esempio, sulla croce io ci starei 3 riunioni all'inizio di un cammino. Sul Padre Nostro ci si può stare 7 riunioni, fare una richiesta per volta. Io mi arrabbio quando i catechisti dicono che il Padre Nostro, diciamo, la preghierina. Io li ucciderei. Il Padre Nostro è la preghiera più alta dell'universo, non è una preghierina. Il dramma della catechesi trasforma tutto in giocherello, in fatterelli, in disegnare. Certo, bisogna fare questo. A me piace fare gavettoni, colorare, far vedere i quadri, ma io devo farti vedere la grandezza delle cose. Devo annunziarti una cosa che è importante. Ultima cosa, e chiudiamo. Un'altra caratteristica della catechesi che si è sviluppata negli ultimi decenni è quella dell'iniziazione mistagogica. Che significa essenzialmente due cose: la necessaria progressività dell'esperienza formativa, in cui interviene tutta la comunità, e una rinnovata valorizzazione dei segni liturgici dell'iniziazione cristiana. Parto dalla seconda cosa, mistagogia, una parola greca che vuol dire ago, conduco, mistos, gli iniziati. Condurre coloro che sono stati iniziati, no? Il Papa la usa in un senso specifico, cioè non intende il momento dopo i sacramenti, ma intende una condurre già quelli che sono nella catechesi a fare un'esperienza progressiva della forza dei sacramenti, no? Anche qui sono cose che sapete benissimo, che vivete con Don Giuseppe, Chiesa Mondo da un sacco di anni, eccetera, no? Ma è la centralità dell'esperienza liturgica. Un bambino non è che prima impara la fede e poi dopo va a messa. La famiglia di un bambino non è che prima fa 300 riunioni formative sulla la pedagogia, la psicologia, eccetera. E poi un genitore impara la fede stando dentro l'esperienza liturgica, imparando i canti, vedendo la freschezza, la gioia della liturgia. È come se il Papa ci dicesse: la messa deve essere la cosa più importante della catechesi, cioè una comunità si vede dalla domenica, da come accoglie la domenica, no? Pensate ai catecumeni della Chiesa antica, questo è molto interessante, eh? Oggi si dice che l'Eucaristia deve essere il culmine dell'iniziazione cristiana, quindi alcuni vorrebbero mettere l'Eucaristia dopo la cresima. Si può discutere, io, per me non è una cosa così importante, ma la cosa importante è capire che dove la metti. I catecumeni della Chiesa antica andavano a messa tutte le domeniche prima ancora di essere battezzati. Cos'era il catechismo della Chiesa antica? Io chiedevo la fede, quando facevo il rito di ammissione, io cominciavo ad andare tutte le domeniche a messa, uscivo al momento della preghiera dei fedeli e facevo la catechesi quei 20 minuti fra la preghiera dei fedeli e la fine della consacrazione, l'Eucaristia, andate in pace, finita la messa mi ritrovavo con i fratelli di fede. Ma io sentivo il Vangelo, sentivo l'omelia, imparavo i canti, facevo la Quaresima, facevo il Giovedì Santo, facevo la Pasqua, facevo il Natale. Cioè non avevo la liturgia eucaristica, ma avevo la liturgia della parola, domenicale, insieme a tutti gli altri. Io provo a dirlo, per esempio, ai catechisti del catecumenato degli adulti, se ci riuscite, dopo un anno di catecumenato, il secondo anno almeno, i catecumeni dovrebbero stare tutte le domeniche con voi, uscite, non è che li mandate al bar, perché sapete che il prete dovrebbe dire ti benedico, vai, perché ancora non sei pronto per vedere la preghiera eucaristica, ma non è che tu esci, vai al bar e aspetti che il tuo catechista è finito per salutarlo, esci, vai a un metro dalla chiesa e tu fai la catechesi sentendo i tuoi fratelli che cantano, che immaginandoti che mangiano il corpo di Cristo. Perché questo? Perché la catechesi del catecumeno è già mistagogica fin dall'inizio. Allora potremmo dire che l'Eucaristia viene dopo la Cresima, ma potremmo anche dire che l'Eucaristia viene prima del battesimo. È un paradosso, eh? Cioè l'Eucaristia viene prima degli altri sacramenti per certi aspetti, no? E insieme, e qui chiudiamo, sapete che in questo accompagnamento globale, il Papa dice, è tutta la comunità che accompagna il catecumeno, qui non sono solo i catechisti, ma sono gli operatori della Caritas, sono quelli del canto, sono i ministri della cultura, sono i giornalisti, sono i nonni, sono i papà, le mamme, le donne, i bambini, i ragazzi, i giovani, cioè è la comunità nel suo insieme. Il Papa nella Lumen Fidei ha ricordato che la catechesi ha quattro pilastri, si struttura su quattro grandi pilastri che sono stati inventati dal catecumenato della Chiesa antica, che sono la professione della fede, cioè il riflettere, l'amare quello che la Chiesa crede, il credo, sono ricevere i sacramenti, vivere la liturgia, sono vivere i 10 comandamenti, quindi non solo parlare, ma vivere la carità, la famiglia, l'amore, il rapporto con i nonni, il rapporto con i deboli, lo studio, la serietà del lavoro, e la preghiera del Padre Nostro, imparare una preghiera personale, no? Finisco leggendovi questo piccolo brano che voi trovate, è il penultimo brano, è Lumen Fidei 46, è la prima enciclica del Papa. Ho toccato così quattro elementi che riassumono il tesoro di memoria che la Chiesa trasmette: la confessione di fede, la celebrazione dei sacramenti, il cammino del decalogo, la preghiera. La catechesi della Chiesa si è strutturata tradizionalmente attorno ad essi, incluso il catechismo della Chiesa cattolica, strumento fondamentale per quell'atto unitario con cui la Chiesa comunica il contenuto intero della fede, tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. Cioè la Chiesa non ti comunica solo cosa crede, ma ti comunica cosa è, con la testimonianza delle famiglie, la testimonianza dei diaconi, la testimonianza dei preti, attraverso il silenzio, la compieta, il pellegrinaggio, attraverso la liturgia, i sacramenti, attraverso la gioia con cui ti spiega la fede, ti comunica. E la catechesi è un atto complesso, che è la riunione, è la messa domenicale, è la carità verso i poveri, è sentire i nonni che dicono che vale la pena sposarsi, è studiare, aiutare un ragazzo a fare i compiti, è raccogliere le cose per le missioni. Tutto questo è catechesi. La catechesi è mistagogica, la catechesi non è la riunione, ma la catechesi è l'azione della Chiesa che, toccando questi quattro elementi, ti fa crescere nella globalità dell'esperienza di fede e ti conduce all'interno della fede sempre più matura, che ti fa avanzare in essa. Ecco, questo era quello che volevo dire. Ora, se avete qualche domanda, stanchi come siete, o se preferite subito riposarvi. Sì, i tre interventi, grazie Don Giuseppe, grazie a voi, si potrebbero proprio riassumere intorno a questo, no? Cioè, io sono sicuro di non sbagliarmi su questo, cioè il Papa non usa la parola kerygma secondo il modo con cui abitualmente viene interpretata. Cioè di solito kerygma nella mentalità della gente, sapete, kerygma è una parola greca, che vuol dire, lo sapete meglio di me, insomma, per chi non lo sapesse, viene dal verbo cherusso, annunzio, quindi carima è l'annunzio. Allora, di solito se tu chiedi a una persona di alcuni... per i fratelli del cammino del Cotunale, per fare un esempio, cos'è il kerigma? Loro dicono Gesù è morto e risorto. Il Papa non intende, è chiarissimo, no? Per esempio, e qui per esempio al suo intervento sulla scuola, mi scusi che non l'ho riconosciuta subito, del Democrito, cioè il Papa dice che il modo di insegnare è kerigma. Se voi prendete la seconda, ci arriverete, no? L'avete già letta, cioè il Papa dice sostanzialmente che il kerigma è l'annunzio diretto, il kerigma è la catechesi, cioè l'annunzio avviene tramite l'annunzio diretto, Gesù è morto e risorto e ti vuole bene, tramite la catechesi che non è un annunzio diretto ma un'educazione globale che parla, il kerigma avviene tramite le conseguenze sociali del Vangelo, e anche qui in linea pienamente con Benedetto, no? Cioè se in realtà non c'è un insegnante cristiano che dice una cosa interessante a scuola, vuol dire che la fede non serve a niente. Le conseguenze sociali, dice il Papa, ripeto, adesso non possiamo prendere ma lo trovate, le conseguenze sociali non sono una cosa che vengono dopo la fede, ma sono, per esempio, la carità, l'attenzione al povero, quindi l'attenzione alla cultura, alla formazione, ai giovani, alla pace, queste cose sono così intrinseche al Vangelo che se io non tocco queste cose sfiguro il Vangelo stesso. In questo senso, e in qualche modo è ampio il discorso, cioè non è così. Cioè, diciamo, una catechesi o un kerigma che fosse solo biblico, che non dicesse, per esempio, Manzoni, l'handicap, la famiglia, avere un figlio in più, la serenità, l'affrontare la malattia, sarebbe un kerigma che non è fedele al Vangelo. Il Vangelo chiede che non si parli solo del Vangelo, come se il Papa dicesse questo, no? Cioè, per essere fedeli al Vangelo bisogna che noi illuminiamo la vita. E se ci pensate, per esempio, è evidente, uno dei drammi della nostra catechesi, è assolutamente separata dalla scuola. Cioè noi diciamo che la catechesi deve essere inculturata, i ragazzi vivono Darwin, Manzoni, la poesia, cioè non c'è una sola rapporto fra quello che noi, non voi che siete bravissime, parlo della catechesi italiana, se voi prendete i nuovi sussidi, trovatemi una volta citato Manzoni, Dante, Darwin, cioè serve un legame, il diritto, la visione del diritto che nasce dal cristianesimo, il cantico delle creature, cioè trovare che loro hanno una cosa e... Perché il Papa dice non viene dopo questa cosa, ma addirittura è kerigma, per esempio secondo me Nembrini, ripeto, è una cosa particolare, Nembrini quando va a spiegare Dante a Casalpalocco, adesso sta facendo a Santimoto, per esempio a Casalpalocco, nelle parrocchie di periferia, vengono 500 e 600 persone, lui sta annunciando il kerigma. Lui non sta spiegando direttamente Gesù morto e risorto, ma parlando di Dante come uomo che ha trovato il senso della vita, sta in realtà annunziando il Vangelo. Guarda, sono molto, molto dure, forti le parole Papa, cioè se noi non valorizziamo le conseguenze sociali del Vangelo, noi sfiguriamo il Vangelo stesso, dice il Papa, no? Quindi il Papa non è che dice occupiamoci dei poveri, anzi il Papa dice c'è un modo cristiano di occuparsi dei poveri, perché l'occuparsi dell'handicap è Vangelo. Non è che io prima capisco il Vangelo e poi vado verso i poveri, ma io se non vado verso i poveri non capisco il Vangelo. In questo senso secondo me è molto liberante e apre delle prospettive, no?
Anche perché questa separazione, vedi, tu per esempio parlavi del discorso Darwin eccetera, cioè noi non uniamo e separiamo le due cose, e questa separazione a scuola fa comodo,
è certo,
perché su questo gli atei, i laicisti ci lavorano, vogliono separare perché loro non ti sanno rispondere su questa, quindi, certo. Mentre invece noi veramente daremmo il contrario se unissimo, certo. Se unissimo, daremo tra l'altro una visione e una lettura cristiana di ciò che a scuola non gli darebbero.
Certo, sono d'accordissimo. Una volta mi è capitato, io voglio molto bene a tutti, io non sono critico verso il cammino del catecumenale, cerco solo di situarlo. Per esempio, una volta stavo parlando con un fratello di una comunità neocatecumenale, e lui ribatteva: no, il kerygma è solamente dire Gesù è morto e risorto, cioè lui voleva dire che il kerygma è questo, no? Io gli ho risposto, e lì non sapeva più cosa dire, ma in senso buce, scusa, ma se il kerygma è solo questo, ma perché mi rompi le scatole mezz'ora a dirmi che eri peccatore, che eri nelle tenebre, che eri nel buio e hai trovato la luce? Perché il kerygma, se non lo metti a contatto con la vita, non serve a niente. Cioè, tu devi dire che Gesù è morto e risorto, e quindi tu che eri un ubriacone, eri un adultero, hai trovato la pace, hai fatto 5 figli, ti sei sposato, hai cominciato a essere onesto nel lavoro. Cioè, perché l'altro percepisca il Vangelo? Questo è proprio Papa Francesco. Tu devi parlare del Vangelo e della vita. Parlare e testimoniare insieme, no? Cioè, in realtà dicevo a lui prima mentre scendevo, no? Il Papa dice che questo è molto interessante, è molto nuovo. Questo è tipico, se volete, proprio come messaggio di Papa Francesco. Se vuoi prendere la parte sull'omelia. Sulla parola di Dio, il Papa dice, in qualche modo sparigliando le carte. Voi sapete che io sono un biblista e ci sono i moralisti, sono i dogmatici, no? Cioè, sull'omelia la discussione è che cosa si deve dire nell'omelia, no? Allora il biblista vi fa l'omelia, analizza, io conosco dei miei amici biblisti che vi fanno parola per parola, ma questo verbo greco, e poi c'è l'avverbio, c'è geneto, c'è in realtà sarx, c'è kabod, cioè vi fanno l'esegesi. Il dogmatico bypassa questa la scrittura, vi fa la teologia, il peccato originale, la Trinità, eccetera, no? Il moralista vi dà. Il Papa spariglia e dice: l'omelia è una madre che parla con un figlio, deve avere un'immagine tratta dalla vita vissuta delle persone. E spiega, non dal giornale, l'ultima notizia, deve essere dei fatti che succedono abitualmente nella vita dell'uomo. I nonni, il matrimonio, una l'insegnante, la maestra. Cioè, l'omelia è mostrare che la parola di Dio illumina la vita.
Questo in America Latina hanno capito bene da un po' di tempo,
Sì,
per
sì,
questo qui
sì.
insisto.
Mi ha colpito un insegnante di religione, lo cito come esempio esagerato, se lo sapete bene, insomma, lei lo sa bene. Cioè, l'insegnante di religione sono decenni che si dice che non deve essere testimonianza, perché deve essere solo aspetto scientifico. Cioè, bisogna far conoscere, perché se no, come dire, l'annunzio del Vangelo entra troppo, no? Mi ha colpito un ragazzo molto bravo che è stato mandato in un alberghiero, uno dei più terribili di Roma. E lui, siccome sa fare video, si è messo a fare un video. Sugli iscritti ha trovato un suo video che ha girato con i ragazzi. Lui dice: l'unica cosa che gli interessa ai ragazzi dell'alberghiero è la testimonianza personale. Cioè, se io gli dico che le cose astratte, loro non mi seguono. Io gli devo dire com'ero prima, che cosa mi ha cambiato nel Vangelo, che cosa la fede dice di un ragazzo, cosa dice del gender, cosa dice dell'omosessualità, cosa dice del sesso. Se io non dico che cosa il Vangelo dice della vita, come testimonianza, dicevo, io alla fine gli dico: sentite, voi pensate come volete, ma io questa cosa ci credo, mi ha fatto bene, eccetera. Loro lì ti stanno a ascoltare. Che è l'esatto contrario di quello che dicono alcuni modelli pedagogici, dove l'insegnante deve essere distaccato. Cioè, capite, Papa Francesco è uno che dice che non si può essere distaccati.
Diceva pure Don Bosco, il sistema educativo.
Non solo amare i ragazzi, ma che sappiano che voi li amate, diceva. Bene, direi basta così perché è tardi. Aggiungo una cosa sempre sulla scuola. Cioè, se ci pensate, per capire, io non voglio dire che bisogna diventare catechisti a scuola. Cioè, qual è il dramma della scuola? Il dramma della scuola, secondo me, è che negli ultimi tempi, diciamo da un certo periodo in poi, è diventata filologia. Pensate come si spiega Dante a scuola, cioè Dante viene spiegato come una cosa freddissima, dove tu devi sapere se era vero quel personaggio, quando è vissuto, chi ne parla, dove ne parla, cioè è trasformato in una cosa morta. Qualcuno di voi conosce lo strutturalismo, no? Cioè Todorov, il grande maestro dello strutturalismo, ha insegnato, lui era un bulgaro, siccome non poteva spiegare le poesie, Todorov, perché c'era il comunismo, cioè nel comunismo la poesia non si poteva insegnare perché non era materialismo, no? Allora lui ha cominciato a studiare le strutture delle poesie, quindi si dice il chiasmo, l'allitterazione, il modo in cui è costruita la frase, l'inclusione, eccetera, no? A volte gli esegeti fanno le stesse cose, sono biblista, cioè gli esegeti fanno solo questo, no? Lui adesso, lui dice, se io non prendo le poesie più belle, i ragazzi non impareranno mai l'amore per la poesia. Daniel Pennac, un altro grande discutibile, insomma, di queste cose si può discutere. Pennac insegnava ai suoi ragazzi di una scuola infima della Francia, provate a leggere Diario di scuola, un testo bellissimo. Lui insegnava un brano poetico, anche molto lungo, a settimana obbligatorio. Quindi i ragazzi uscivano alla fine dell'anno, delle superiori avevano imparato 50 brani a memoria, però lui non è che glieli insegnava a memoria dei testi brutti. Lui prendeva le cose più belle che aveva e gli diceva: ragazzi, se non sapete le poesie non potete rimorchiare le ragazze. Cioè con le poesie voi rimorchiate le donne, voi fate i politici. Voi avete visto che si può discutere, io non voglio fare, ma avete visto che l'attuale premier cita Chesterton durante i suoi, cioè cosa fa lui? Cita la letteratura. Un politico se non sa citare le cose diventa freddo. Il che non vuol dire che l'attuale premier sia in gamba, ma per farvi, cioè queste cose servono per vivere. E lui si è accorto che i ragazzi avevano imparato, lui dice, l'interrogazione faceva: mi dica la 3, dimmi la 33, cioè loro sapevano a memoria brani di Voltaire, poesie d'amore, cose sul male, sulla morte, cioè cose bellissime, anche frasi brevi di Woody Allen, eccetera. Poi ha scoperto che le avevano imparate anche in senso inverso. Poi gli dicevano, loro fra di loro, quando non c'era lui, si dicevano fra di loro: di la 33, la 25 e la 5, che voleva dire che uno cominciava con una, poi diceva, passava la metà dell'altra e finiva con la terza, perché avevano imparato a giocare con queste cose belle che Pennac gli aveva insegnato come docente di lettere di letteratura francese, insomma di francese in Francia, no?